Diritto Giorno di Alessio Maurizi.
Giorgia Meloni torna sul caso Al-Masri. Il governo va avanti senza esitazione a difesa dell'Italia. Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa per i casi Pandora e Uova di Pasqua. L'influencer si difende, è un'accusa ingiusta. Operazioni sui rapporti tra 'ndrangheta e politica. Nelle blitz contro le cosche è arrestato anche il sindaco di Badolato. Pedopornografia online, 12 arresti, 14 denunce in un'operazione che ha riguardato 18 città. Arriva un nuovo ordine esecutivo di Donald Trump, limita l'assistenza medica ai minori che vogliono cambiare sesso. Il tennis azzurro al Quirinale, Mattarella riceve i vincitori di Davis e Billie Jean King Cup, non c'è Sinner. Champions League, ultima giornata stasera coi verdetti per 4 italiane, si decide tra gli ottavi e i playoff. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Il giorno dopo l'annuncio dell'inchiesta sul caso Al-Masri, la premier Giorgia Meloni è tornata sulla vicenda con un nuovo post. Il nostro impegno, ha detto, per difendere l'Italia proseguirà come sempre, senza esitazioni. A Palazzo Chigi un vertice della maggioranza sul tema dei migranti. Sentiamo.
Quando sono in gioco la sicurezza della nazione e l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada, scrive sui social la Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni lo scrive il giorno dopo l'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per il caso Al-Masri. Il generale libico, arrestato in Italia per ordine della Corte Penale Internazionale, poi rilasciato e rimpatriato con un volo di Stato. Meloni ieri ha anticipato la notizia dell'indagine per favoreggiamento e peculato con un video via social parlando di un avviso di garanzia. L'Associazione Nazionale Magistrati ha però precisato che non si tratta di un avviso di garanzia. È un'iscrizione nel registro degli indagati, un atto dovuto, sottolineano i magistrati, seguito alla denuncia presentata dall'avvocato Ligotti. Oltre a Giorgia Meloni, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati anche i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano e ha inviato gli atti al Tribunale dei Ministri, delegato dalla legge a fare le indagini entro 90 giorni. Denuncia non politica, dice Ligotti a 24 mattino.
Ho fatto una scelta giudiziaria, ho fatto una denuncia, io ho scelto un'altra cosa.
Al Senato intanto è stata annullata l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sulla vicenda Al-Masri prevista per oggi pomeriggio. Le opposizioni chiedono una riunione dei capigruppo e al governo di riferire in aula. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Altro caso che agita il governo è quello della ministra del turismo Santanchè, attesa entro domani la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza territoriale di uno dei filoni di indagine sul caso Visibilia a carico appunto di Daniela Santanchè, già rinviata a giudizio per falso in bilancio. Oggi il procuratore generale della Cassazione ha chiesto che l'inchiesta resti a Milano. La Procura di Milano invece ha rinviato a giudizio Chiara Ferragni per la vicenda delle presunte truffe sul Pandora e sulle uova di cioccolato.
La prima udienza il 23 settembre e da quel giorno davanti ai giudici del Tribunale di Milano Chiara Ferragni dovrà difendersi dall'accusa di truffa continuata e aggravata. A rendere noto il rinvio a giudizio sono stati i legali dell'influencer, secondo i quali la vicenda non ha alcuna rilevanza penale. L'accusa è ingiusta, dimostrerò la mia innocenza, ha scritto in una nota la Ferragni. Secondo la procura invece, attraverso i suoi canali social, avrebbe promosso la vendita del Pandoro Balocco Pink Christmas, lanciato per il Natale 2022, e le uova di Pasqua dolci preziosi offerte già l'anno prima, facendo credere che il ricavato sarebbe stato devoluto a iniziative benefiche. In realtà, stando alle indagini della Guardia di Finanza, all'ospedale Regina Margherita di Torino e all'associazione I Bambini delle Fate, le donazioni sarebbero state minime. In particolare all'ospedale andarono 50.000 euro, importo stabilito dalla Balocco indipendentemente dal successo delle iniziative commerciali. Ad un prezzo triplicato rispetto a quello di mercato furono venduti oltre 360.000 Pandori. Le società della Ferragni avrebbero incassato 1 milione di euro. Insieme all'influencer a giudizio il suo ex collaboratore Fabio D'Amato, Alessandra Balocco, AD dell'azienda Dolciaria, e Francesco Cannillo, presidente di Cereali Italia ID. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Andiamo all'estero adesso. I funzionari della Casa Bianca stanno valutando le implicazioni per la sicurezza nazionale della app di intelligenza artificiale cinese DeepSeek. Politica americana però che ha le prese anche con un'altra questione, la conseguenza del blocco dei fondi federali, quasi 3.000 miliardi di dollari decisi dall'amministrazione Trump. Sentiamo.
I medici stanno mutilando e sterilizzando un numero crescente di bambini impressionabili. Questa pericolosa tendenza deve finire, lo ha dichiarato Donald Trump, il quale ha firmato un ordine esecutivo per limitare le transizioni di genere per chi ha meno di 19 anni. Intanto la giudice distrettuale Lauren Alican ha temporaneamente bloccato il congelamento da parte dell'amministrazione Trump di 3.000 miliardi di dollari di sovvenzioni e prestiti federali, che ha creato preoccupazioni circa la copertura medica di milioni di persone. Una sospensione amministrativa che durerà fino a lunedì prossimo. Deroga inoltre allo stop di Trump agli aiuti esteri, tra cui progetti umanitari in Ucraina e operazioni dell'ONU. Il segretario di Stato americano Rubio ha infatti riferito che potranno essere ancora finanziati, in deroga al decreto presidenziale, aiuti umanitari come farmaci essenziali, servizi medici, cibo, alloggi e aiuti di sussistenza. Quanto alla cinese DeepSeek, deve essere un campanello di allarme per la Silicon Valley e per l'industria tecnologica americana, ha tuonato il presidente Trump, le cui purghe hanno colpito anche il generale in pensione Mark Milley, a cui verrà rimossa la scorta e forse, dopo un'inchiesta, tolta una stella per le sue azioni, si apprende, volte a indebolire la catena di comando durante il primo mandato del presidente Trump. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora Medio Oriente. Due palestinesi sono rimasti uccisi in Cisgiordania. Il segretario di Stato americano Rubio intanto ha parlato al telefono col ministro degli esteri egiziano, cercando di convincerlo ad accogliere gli abitanti della striscia di Gaza che Trump vorrebbe spostare proprio in Egitto e in Giordania. Già almeno 3 milioni di palestinesi vivono da anni nei paesi limitrofi. La marcia verso il nord nella striscia da parte della popolazione palestinese dimostra che quello di Trump è un piano di difficile attuazione. Sentiamo.
Sto tornando a nord, dove c'è la mia casa, dice una ragazza alla CNN. So già che è stata distrutta, ma voglio tornare lo stesso. Sono felice e triste allo stesso tempo. La giovane fa parte dei circa 370.000 sfollati palestinesi che camminano in questi giorni da Gaza Sud a Gaza Nord, dove il 90% di chi arriva trova la propria casa distrutta. Per ricostruire serviranno molti aiuti, anche se l'inviato di Donald Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, ha promesso al primo ministro israeliano Netanyahu che gli Stati Uniti non avvieranno i lavori di ricostruzione nel nord della striscia fino a quando non sarà garantita la sicurezza della zona cuscinetto. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano continua a colpire la popolazione. Due palestinesi di 23 e 25 anni sono stati uccisi durante la notte, uno a Jenin e un altro a Tulkarem. Sono 884 le vittime in Cisgiordania in diversi raid dopo il 7 di ottobre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora l'economia. A gennaio l'indice di fiducia delle imprese è aumentato per il secondo mese consecutivo, riportandosi per la prima volta sul livello stimato ad aprile 2024, mentre l'indice dei consumatori è tornato ad aumentare dopo tre mesi consecutivi di calo, lo ha rilevato oggi l'Istat. E ora con la cronaca ci spostiamo in Calabria per una operazione contro l'andrangheta che ha coinvolto però anche il sindaco di Badolato, e non solo lui, ci sono altri politici coinvolti, sentiamo.
Operazione contro le cosche di 'ndrangheta della costa ionica calabrese, estesa anche nelle regioni Lazio, Piemonte e Lombardia. 44 persone sono state arrestate, 15 sono finite in carcere, 29 ai domiciliari. Tra queste anche il sindaco di Badolato, centro del Catanzarese, Giuseppe Nicola Parretta, il suo vice Ernesto Maria Menniti e il presidente del consiglio comunale Michael Paparo. L'operazione dei carabinieri e del ROS è stata eseguita in varie località del Catanzarese. In totale gli indagati sono 56. Le accuse sono, a vario titolo, l'associazione di tipo ndranghetistico procurata in osservanza di pena, traffico d'armi e reati contro la persona e il patrimonio, aggravati dalle finalità mafiose, ma anche scambio elettorale politico-mafioso e violazioni in materia di stupefacenti. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro.
12 persone sono state arrestate, 14 denunciate e decine di migliaia i file pedopornografici sequestrati, e questo è il bilancio di un'operazione contro la pedofilia che ha interessato 18 città, operazione condotta dagli investigatori della polizia e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, coordinati dalla Procura e dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. E c'è un'altra operazione antimafia oggi della DDA di Palermo, 19 gli indagati, 17 gli arresti, tra cui anche boss che erano stati in precedenza scarcerati.
Hanno scontato lunghe pene detentive, sono tornati liberi e hanno ricominciato a fare quello che facevano, mafiare. Almeno queste sono le accuse della direzione distrettuale antimafia guidata da Maurizio De Lucia per Franco Bonura, storico esponente di Cosa Nostra, 82 anni, scarcerato nel 2020 e tornato nell'area uditore Passo di Rigan a Palermo a gestire, e l'accusa della procura, il suo tesoro ancora nascosto e rilanciare il gruppo criminale che lo ha visto protagonista sin dagli anni 70. Ed è il caso di Agostino Sansone, ufficialmente il capo della famiglia dell'uditore, nonostante i guai giudiziari avuti alla metà degli anni 90 per aver ospitato Salvatore Riina nel residence di via Bernini. I due sono finiti in carcere nell'operazione condotta dalla squadra mobile di Palermo e dal Sisco, insieme ad altre 15 persone, mentre due sono gli arresti domiciliari. In manette anche Girolamo Buscemi, detto Mommino, anche lui scarcerato eccellente, ritenuto oggi il capo della famiglia di Passo di Riga. L'inchiesta ha documentato sporadici incontri presso locali per allacciare e consolidare relazioni con esponenti siciliani della vita politica e imprenditoriale. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo.
13 e 12 minuti, siamo alla pagina sportiva e c'è il tennis con gli azzurri ricevuti al Quirinale. L'anno è cominciato bene con la vittoria di Sinner e la finale di doppio di Vavassori Bolelli agli Australian Open. È stato un anno di grandi successi, una straordinaria Italia, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando appunto al Quirinale le nazionali italiane di tennis maschile e femminile, vincitrici della Coppa Davis e anche della Billie Jean King Cup. E invece per il calcio, stasera torna alla Champions League, c'è l'ultima giornata della prima fase coi verdetti per quattro italiane. Si tratta di capire chi va tra le prime otto e chi farà i playoff.
Un mercoledì da campioni con 18 partite in contemporanea all'insegna del gol e dell'algoritmo. È quello che ci regala la nuova Champions, un fatto inedito che darà verdetti definitivi solo nei minuti di recupero, con occhi particolari per la differenza reti e gli altri calcoli e intrecci possibili. Le prime otto vanno direttamente al secondo turno dei playoff, già qualificate Liverpool e Barcellona. Dalla nona alla 24esima si va agli ottavi. Le altre diranno subito addio all'Europa senza nessun ripescaggio. Già eliminato l'orgoglioso Bologna che fa visita allo Sporting Lisbona. Le altre italiane puntano al poker di qualificate tra le migliori otto. Vicine al traguardo le milanesi, che giocano con un occhio puntato anche al derby di domenica. L'Inter, che ospita i francesi del Monaco, cerca il punto qualificazione. Serve la vittoria invece al Milan, che va a Zagabria contro la Dinamo di Cannavaro. Tre punti necessari anche per l'Atalanta, che senza l'infortunato Lookman fa visita proprio al Barcellona, mentre il successo potrebbe non bastare per accedere tra le prime otto alla Juventus, che ospita il Benfica. Tutto da risolvere in casa bianconera, il rebus mercato, con Cambiaso, che oggi non giocherà, nelle mire del Manchester City, che rischia la clamorosa esclusione, e Vlahovic, bomber a un passo dall'addio dopo panchine e critiche. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Giorgia Meloni torna sul caso Almastri, il governo va avanti senza esitazioni. Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa per i casi Pandoro e Uova di Pasqua. Operazione sui rapporti tra 'ndrangheta e politica, un blitz contro le cosche, arrestato anche il sindaco di Badolato. Nuovo ordine esecutivo per Trump, limita l'assistenza medica a minori che vogliono cambiare sesso. Il tennis azzurro al Quirinale, Mattarella riceve i vincitori della Davis e della Billie Jean King Cup, ma non c'è Sinner. Champions League, stasera ultima giornata coi verdetti per quattro italiane, Milan, Inter, Atalanta, Juventus, si decide tra gli ottavi e i playoff. Allora, alle 13:17 minuti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi e ripartiamo dal caso Almastri. Tra poco arriveremo alle dichiarazioni di oggi di Giorgia Meloni, a quello che chiede l'opposizione. Intanto un piccolo ricapitolo dei fatti. Il 18 gennaio in un albergo di Torino viene arrestato Najin Osama Almastri, capo della polizia giudiziaria libica, su mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale, emesso pochi giorni prima, quando Almastri era ancora in Germania, diretto verso l'Italia. L'accusa della Corte Penale è crimini contro l'umanità per le torture nelle carceri libiche ai danni dei migranti africani. La Corte d'Appello di Roma deve convalidare il fermo di Almastri, ma manca un passaggio. Manca l'avviso da parte delle autorità che hanno effettuato il fermo al ministro della Giustizia, Nordio. Il ministro in realtà è già a conoscenza dei fatti, in quanto il governo è stato avvisato di questo arresto dalla stessa Corte Penale Internazionale dell'AIA, che segue la vicenda. La Corte d'Appello di Roma intanto chiede a Nordio un riscontro, che però non arriva, e allora il 21 gennaio la stessa Corte d'Appello provvede alla scarcerazione di Almastri. Nel frattempo un aereo di Stato è già partito da Roma, diretto a Torino, per riportare Almastri in Libia. Scoppia così un caso politico, perché l'opposizione chiede conto di questo mancato arresto, visto che l'Italia ha un accordo con la Libia e quindi la restituzione di Almastri per un cavillo formale appare come un favore fatto a Tripoli in nome di questo accordo che prevede il controllo degli sbarchi. Mercoledì scorso il ministro dell'interno Piantedosi ha spiegato al Question Time che Almastri è stato espulso perché è ritenuto un soggetto pericoloso, che è quanto ripetuto anche ieri da Giorgia Meloni, quando in un video ha fatto sapere di essere stata nel frattempo raggiunta da un avviso di garanzia da parte della Procura di Roma, che ipotizza per questa vicenda i reati di favoreggiamento e peculato proprio per il mancato o fallito arresto di Almastri. In realtà non si tratta di un vero e proprio avviso di garanzia, tra poco lo spiegheremo, ma di una comunicazione di avvenuta trasmissione degli atti da parte della Procura di Roma al Tribunale dei Ministri, che è il soggetto competente, dopo la denuncia arrivata in Procura da parte dell'avvocato Luigi Ligotti, che è stato sentito tra l'altro stamattina proprio a Radio 24. Il resto è storia di oggi, e allora tra poco, dicevo, ne parliamo di cosa ha detto oggi Giorgia Meloni, di quali sono i problemi politici e giudiziari. Prima però vogliamo parlare di una cosa che riguarda tutta questa vicenda. Sarà presentato stasera al Parlamento Europeo un rapporto che è già oggi sulla stampa italiana, in particolare proprio sulla Stampa, e lo facciamo insieme a Cecilia Strada, europarlamentare dei gruppi e del gruppo dei socialisti, eletta come indipendente nel Partito Democratico. Strada, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, un rapporto che contiene diverse testimonianze ed è stato realizzato da un team di ricercatori internazionali, RR con il sostegno di ASGI, Border Forensics e On Borders, che parla di che cosa? Parla di come viene gestito il traffico dei migranti in Tunisia e in parte anche in Libia, cioè di tutto lo sfondo che riguarda il caso Almastri. Cosa c'è in questo rapporto, anche se verrà presentato ufficialmente soltanto stasera al Parlamento Europeo dai gruppi della sinistra al Parlamento Europeo, Strada? Però anticipiamo qualcosa.
Ci sono le testimonianze terribili delle persone che hanno subito questa tratta. E, diciamo, in estrema sintesi, sapete che i governi italiano e europei ci dicono da anni che dobbiamo fare accordi con questi stati per combattere il traffico di esseri umani, per contrastare la migrazione irregolare, e di fatto la realtà è che esattamente queste autorità sono coinvolte nella compravendita di esseri umani. Quindi sono state raccolte diverse testimonianze di persone che sono state portate dalla Tunisia al confine libico da elementi delle autorità, da parte dell'esercito e della Garda Nazionale tunisina, e che vengono venduti poi alla controparte libica al di là del confine, e nel frattempo vengono tenuti nelle gabbie, e nel frattempo ovviamente ci sono estorsioni, stupri, torture di ogni tipo. Questo è quello che c'è dietro la parola esternalizzazione delle frontiere e gli accordi con i paesi terzi, ed è lo stesso schema che si ripete in Libia, è esattamente lo stesso schema che ritroviamo in questa coraggiosa ricerca di un gruppo di ricercatori che ha dovuto rendersi anonimi per evitare le ritorsioni. Ed è lo stesso schema che troviamo nelle note degli ispettori ONU sulla Libia e nelle carte della Corte Penale Internazionale.
Ed è lì che si arriva poi al caso Almasi, cioè da questo genere di informazioni che la Corte Penale Internazionale da mesi lavora, e arriva a un certo punto, è una domanda che le sto facendo, cioè questa inchiesta è collegata al ruolo di Almasi in Libia, immagino, no?
Sicuramente è tutto uno, non si fa menzione specifica sua, ma è certo. Tutto uno schema che si ripete e che è assolutamente collegato, è un sistema, non è un caso, non ci troviamo di fronte a un singolo poliziotto che una volta ha torturato un migrante, è un sistema, ecco, che noi stiamo finanziando con i soldi dei cittadini italiani ed europei.
Ecco Strada, c'è una cosa che mi ha colpito, che da questo rapporto che oggi La Stampa, Marco Bresolina, anticipa, il fatto che siano fermati soprattutto i migranti africani subsahariani, perché per il governo di Tunisi sono particolarmente un problema, e perché, insomma, volendo fermare l'immigrazione verso l'Europa, si sceglie di prendere soprattutto le persone di colore e i subsahariani.
Assolutamente sì, è proprio una caccia al nero, cioè la prima fase è proprio quella degli arresti con profilazione razziale, che poi arresti, sbaglio a dire arresti perché un arresto è un atto legale, queste invece sono sequestri di persona, di fatto persone che poi vengono vendute, quindi è proprio il sistema. Queste cose le possiamo leggere anche insieme alle dichiarazioni del governo, quando si vanta di avere ridotto il numero di morti in mare, di aver ridotto il numero degli sbarchi. Anche questo non è vero, ridurre il numero di persone che muoiono in mare al prezzo di farle morire nel deserto e nelle gabbie, beh, diciamo che non è un grande risultato, e soprattutto è questo imbroglio ai danni dei cittadini. Quando raccontiamo che dobbiamo fare accordi con questi paesi per fermare i trafficanti, e invece stiamo dando soldi esattamente ai trafficanti.
Ecco, questo è stato fatto prima ancora che dal governo Meloni, è stato fatto anche da altri governi, da governi di centrosinistra. Io credo che personalmente penso che il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale su Almasri adesso cambi un po' le cose, perché richiede, credo, una presa di posizione del governo, che deve rispondere al fatto chi è Almasri, cioè qualcuno in nome del quale noi possiamo quindi respingere questo mandato d'arresto, o in qualche modo ipocritamente dire che c'è stato un cavillo, rispedirlo in Libia e quindi sostenere questa posizione, perché abbiamo questi accordi con la Libia. Ma oggi, Strada, le faccio questa domanda: l'Italia può sopportare il peso di un mancato arresto di un criminale come questo cercato dalla Corte Penale Internazionale, per in nome, diciamo, di questa ragione di Stato che il governo sostiene, insomma gli elettori che l'hanno votato immagino che in parte lo sosterranno anche, di fermare la lotta agli sbarchi? Lei si aspetta che Meloni prenda una posizione chiara su questo?
Ma non credo che lo farà, perché dovrebbe cadere
anche
tutto
in difesa di questo accordo, perché fino ad ora è stato detto Almasi è stato rimandato indietro perché era pericoloso, non perché abbiamo un accordo da rispettare con la Libia. Questo non è stato ancora detto.
Questa è stata un'uscita, se mi consente, che io ho trovato un pochino imbarazzante, nel senso Almasri è pericoloso, sì certo è pericoloso principalmente in primo luogo per le donne che vengono ridotte in schiavitù nel centro di Mitiga, eccetera eccetera, per le torture, per gli omicidi, è ricercato per crimini contro l'umanità, stupro, omicidio, non robette, e dire che dobbiamo rimandarlo perché è un pericolo per noi è anche sinceramente un pochino un'offesa alle nostre forze di polizia, alla nostra capacità come Stato di prendere un criminale e tenerlo in custodia. Quindi è evidentemente non è quello il punto. Ma ha detto bene, non è il governo Meloni che ha inventato gli accordi con la Libia, all'epoca era ministro Marco Minniti quando sono stato firmato il memorandum Italia-Libia, però il Partito Democratico ha chiaramente cambiato rotta, ha chiaramente ripudiato quegli accordi, perché nel momento in cui hanno mostrato la loro vera natura, e questa vera natura va guardata. Dopodiché non mi stupisce che non si voglia avere Al-Masri in un'aula di tribunale, perché evidentemente è imbarazzante sentire le risposte, neanche tanto le domande che gli verranno fatte, ma sarebbero imbarazzanti per tutti i nostri governi le sue risposte, e per questo è stato rimandato indietro.
Allora, io ho fatto attendere un pochino Barbara Fiammeri, collega commentatrice del Sole 24 Ore, che intanto saluto e ringrazio. Ciao Barbara, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Cecilia Stalda, se vuole, può rimanere con noi ancora. Però Barbara Fiammeri, voglio chiederti, prima di tutto, questa vicenda è un caso giudiziario o è un caso politico? Hai sentito ieri cosa ha detto Meloni? Non sono ricattabile, vado avanti. Quindi, diciamo, parla di una vicenda politica, si sente attaccata politicamente da questi magistrati in questo caso. Però sotto c'è anche una vicenda giudiziaria, perché di fatto c'è questo dal cavillo fino al fatto che gli atti vanno al Tribunale dei Ministri, atto dovuto. Ecco, secondo te la vicenda è più politica o più giudiziaria? Intanto ti chiedo questo.
Per me è una vicenda politica, è una vicenda politica perché il caso Al-Masri nasce per una ragione politica, nel senso che sono abbastanza d'accordo con chi sostiene, mi sembra che questo sostenesse poco fa Cecilia Strada, che insomma, cioè, preparare un aereo di Stato, mandarlo a Torino e far rientrare in Libia Al-Masri mentre il ministro della giustizia continuava a dire che stava verificando, stava analizzando, stava per decidere se confermare o meno l'arresto, fa un po' sorridere, no? Cioè, e quindi è evidente che probabilmente alla base, dico probabilmente perché io certo non ho le prove, però mettendo in fila, come hai fatto tu all'inizio del GR, mettendo in fila i fatti che sono accaduti, emerge che insomma da parte italiana certo non c'è stata l'idea di fermare quello che poi lo stesso governo sostiene essere un personaggio pericoloso e come tale da dover riaccompagnare immediatamente in patria. Allora, detto questo, ripeto, l'aereo sì, che era già pronto, il fatto che comunque ci sono stati dei signori che in Italia hanno tagliato teste, fatto atti insomma molto gravi, reati altrettanto gravi, ma non mi sembra che siano stati riaccompagnati in neanche 24 ore, siano stati espulsi e riaccompagnati nel loro paese d'origine. Quindi insomma, questo è, per questo dico, è un politico, perché nasce evidentemente su qualcosa che è politico, politica internazionale in questo caso, cioè del rapporto che l'Italia ha con la Libia da anni, non con questo governo, anche con governi precedenti.
Ecco,
c'è
ma
un problema enorme legato all'immigrazione, ma non solo. Faccio presente che c'è un tema recente che è quello, sì, appunto dello spostamento della flotta russa che era in Siria, in Libia, nella parte libica della Cirenaica, quindi stiamo parlando dell'altra parte, però comunque la Libia per noi è strategica perché è di fronte, quindi mi sembra evidente che sia sul fronte migranti, sia sul fronte come dire sicurezza, difesa, c'è un tema ed è un tema importante.
Ecco, ma perché Barbara Fiammeri, scusami se ti interrompo, perché su questo ti voglio chiedere se c'è questa ragione di Stato, c'è questo accordo politico, c'è questo nodo politico, insomma l'Europa stessa sostiene gli accordi con la Tunisia, abbiamo sentito poco fa questa inchiesta su quello che accade in Tunisia, perché Giorgia Meloni e il governo non dicono chiaramente che insomma in qualche modo Al-Masri è stato rimandato indietro in nome di questo accordo, perché non ci mettono la faccia del tutto, perché si rimane su un velo di ipocrisia, si dice era pericoloso, è stato rimandato indietro, intanto gli accordi restano in piedi.
Beh, perché vorrebbe dire che l'Italia non riconosce le decisioni della Corte internazionale, cioè sarebbe gravissimo. Cioè, è chiaro che il governo si trova in una situazione in cui da un lato deve mantenere buoni rapporti con i libici e dall'altro però non può venir meno a quelli che sono, come dire, dei capisaldi, no? Dovrebbe dire: a noi non interessa, loro hanno spiccato il mandato di arresto internazionale, ma noi ce ne freghiamo.
Chiaro.
Cioè, mettere la faccia su questa cosa non è una cosa da niente. Soprattutto
e comunque,
per
nonostante questo, una risposta dovrà arrivare, perché come dicevi tu, ammettere tutto questo sarebbe ammettere che non si rispetta il mandato all'arresto della Corte Penale Internazionale. L'Italia è un paese da sempre multilaterale, insomma importiamo, esportiamo, siamo legati, abbiamo una difesa che è legata alla NATO, siamo un paese aperto per definizione, siamo il paese nel quale è stato fondata, firmata lo statuto della Corte Penale Internazionale. Quindi diciamo questo sarebbe un passaggio in più, non siamo gli Stati Uniti che non rispettano le sentenze e lo fanno a cuor leggero, quindi questo è il nodo politico, io credo che Giorgia Meloni nei prossimi giorni dovrà immagino affrontare, l'opposizione gliene chiederà conto, ma credo anche i cittadini. Ringrazio Barbara Fiammeri, ringrazio anche Cecilia Strada. Alle 13:32 ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Giorgia Meloni torna sul caso Al-Masri. Il governo va avanti senza esitazione in difesa dell'Italia. Non esiste spazio per passi indietro. Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa per i casi Pandoro e Uova di Pasqua. Un'operazione sui rapporti tra l'Andrangheta e la politica ha portato a diversi arresti, tra cui anche il sindaco di Badolato e il suo vice. Pedopornografia online, ci sono stati 12 arresti, 14 denunce, un'operazione in 18 città. Il nuovo ordine esecutivo di Donald Trump limita l'assistenza medica ai minori che vogliono cambiare sesso. Il tennis azzurro al Quirinale, a Mattarella ha ricevuto tennisti e tenniste e protagonisti di una stagione straordinaria. Per il calcio, la Champions League, giornata di verdetti per le italiane tra gli ottavi playoff, eliminato già il Bologna. Le 13:38, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. E allora andiamo subito alla questione che trovate oggi a pagina 10 del Sole 24 Ore, medici in servizio fino a 72 anni. Si parla di questo, di come il governo sta cercando di migliorare la situazione per quanto riguarda le carenze organiche negli ospedali, e ci sono anche altre notizie sul fronte sanitario. Torna a trovarci Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore. Ciao Marzio, buongiorno.
Ciao, buongiorno Alessio.
Eccoti qua. Allora, oltre a questo c'è anche la questione delle liste d'attesa con un altro emendamento al mille proroghe che insomma trova dei fondi. Adesso cerchiamo di capire se è una buona notizia, se questa è una strada giusta per accorciare insomma i tempi, le lunghe liste d'attesa per gli esami. E partiamo però dalla prima vicenda, no? Dalla prima questione. Non è la prima volta che sentiamo parlare di un allungamento temporaneo dell'età in cui si va in pensione per i medici per far fronte alle carenze d'organico, però tu scrivi: i sindacati dei medici non sono favorevoli a questa misura. Perché? Che succede, Marzio?
Allora, sì, sembra che forse negli ultimi anni questo potrebbe essere il decimo tentativo di allungare fino a 72 anni l'età pensionabile. In realtà nella manovra dell'anno scorso è entrata una misura che prevede appunto di poter rimanere in servizio per il 2025 fino a 72 anni per i medici, ma con un ma che sembra superato da questo emendamento segnalato della maggioranza. E questo ma è quello che fa arrabbiare i sindacati, e cioè l'anno scorso la misura prevedeva che chi rimaneva in servizio doveva però rinunciare a qualifiche dirigenziali, in particolare quella da primario.
Okay.
Invece la nuova norma, il nuovo emendamento al mille proroghe, prevede che chi rimane in servizio fino al 2027, fino a 72 anni di età, potrà conservare anche la qualifica di primario, e quindi i sindacati sono insorti dicendo che questa è una classica misura ritagliata per i baroni,
Ecco, perché spieghiamolo, perché non c'è bisogno, gli dicono i sindacati dei medici, se ho capito bene, di allungare, diciamo, l'età lavorativa dei primari. Primari sono necessari ovviamente, ma quello che serve è gente in corsia, quindi non è quello che serve, insomma, questo è solo un favore ai baroni, è questo che dicono i sindacati?
Esattamente questo, dicono: noi ci servono giovani medici, misure appunto più per magari gli specializzandi in corsia, più assunzioni, e non misure ritagliate appunto per chi gestisce appunto reparti, posizioni spesso di potere. Ecco, quindi questa cosa ha fatto insomma i sindacati. Vedremo se si andrà al voto a febbraio, ormai vedremo se farà una marcia indietro la maggioranza su questo. L'altra misura, quella sulle liste d'attesa che citavi te, in realtà è una buona notizia fino a metà, perché non si tratta di nuovi fondi, semplicemente si vincola uno 0,7%, vale circa un miliardo del Fondo Sanitario Nazionale, cioè quindi dei fondi che vengono stanziati ogni anno, e si dice alle regioni: potete usarli, questo è riservarli per le liste d'attesa. Quindi comunque la coperta, come sappiamo, è sempre corta, però è un'indicazione di priorità che sappiamo, no? Le liste d'attesa stanno molto a cuore giustamente ai pazienti.
Cioè, ti faccio una domanda molto probabilmente stupida, ma se non ci fosse questa indicazione, le regioni non potrebbero decidere di spendere i soldi che hanno per accorciare le liste attese, cioè dovrebbero seguire altre priorità, non quella?
Diciamo che è questo finanziamento che vale oltre 130 miliardi, sì. Diciamo, normalmente è indistinto, le regioni lo usano come vogliono all'incirca, quindi volendo anche per le liste d'attesa. Questo vincolo nazionale è un modo per rendere più prioritario quell'investimento, però insomma... Poi sono
come
le
dire, insomma, noi se poi l'anno prossimo ci ritroviamo con le liste, il governo potrà dire alle regioni: noi vi avevamo detto di spendere quei soldi, esatto, non l'avete speso, e quindi è un problema vostro. Io non lo so, così diciamo, è un po' maliziosa come lettura, però mi sembra che sia un emendamento che poca sostanza e un po' di formalismi. C'è un'ultima questione, Marzio Bartoloni, che riguarda la questione del tariffario. Il nuovo tariffario che doveva entrare in vigore è stato sospeso dal TAR. Perché c'è stato un ricorso, se vuoi faccio un piccolo ricapitolo. Oggi dovrebbe arrivare una prima decisione sulla sospensiva, però non sul merito, giusto, del TAR?
Esatto, questa sembra davvero una telenovela brasiliana da tantissime puntate. E in realtà questo tariffario è un argomento molto delicato, sì, perché stabilisce i rimborsi di oltre 3.000 prestazioni, quindi tutte le strutture e i laboratori che lavorano per la SSN, anche privati, accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, vengono rimborsati per le visite, gli esami, in base a questo tariffario, che quindi decide un po' anche la sostenibilità economica delle loro attività. Hanno fatto ricorso dicendo che il nuovo tariffario è insostenibile economicamente.
Perché si abbassavano diverse tariffe?
Esatto, sì. Esatto, il TAR in un primo momento a fine dicembre gli ha dato ragione, poi il giorno dopo ci ha ripensato dicendo: no, adesso teniamo in vigore il nuovo tariffario, e oggi dovrebbe arrivare una decisione che però potrebbe essere ancora provvisoria, cioè probabilmente si dirà che il nuovo tariffario rimane in vigore e il TAR deciderà, si esprimerà a maggio, quindi una nuova puntata di questa lunga telenovela.
E se dovesse poi, vabbè, presto adesso per ragionare su cosa succederà, rimaniamo qua, aspettiamo la decisione di oggi e poi vedremo più avanti. Grazie Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore. Ci fermiamo per la prossima pausa, tra poco però torniamo di nuovo in diretta con Effetto Mondo, Giulia Crivelli.